parte è segno di unione, di solidarietà, dall'altra parte è segno di divisione, tante cose. Nessuno può annientare, ad esempio, totalmente il suo passato, da dire, sai, io vivevo in un palazzo del re, adesso vivo in una baracca. E come esternamente ci posso riuscire a vivere, nessuno ce lo impedisce, ma di fatto probabilmente chissà interiormente quante cose mi restano ancora da regina. Cioè, e questa è una grande fatica, ma ecco quello che si diceva il primo giorno, la profezia che il profeta impara dalla storia. Cioè, l'importante è che noi queste cose, credo, le impariamo il più possibile, saranno gli altri, cioè questo spirito che poi ci terrà inchiodati alla croce.
L'hai accennato diverse volte, questa dimensione comunitaria, no, di popolo, della profezia. A me sembra anche questa una cosa molto difficile oggi, difficile da far crescere come mentalità in noi e intorno a noi, perché è più facile magari mettersi in cammino da soli, no? Decidere. E come accompagnare, come, non so se è il termine giusto, ma come, sì, come aiutarsi noi e gli altri, con quelli con cui viviamo, a crescere in questa dimensione. Perché non è così evidente, soprattutto oggi, insomma. Anche se a parole si dice molto facilmente questo, ma farlo diventare una dimensione della vita, no?
Credo che sia l'opera di Dio, cioè come la pace o l'avvento di questa umanità è solo il suo sogno, la costruzione del popolo è tutta l'opera che lui tenta dal peccato in poi. Cioè ricostruire il popolo, per cui in certi momenti sembrava meno difficile, oppure in certe situazioni perché c'è più una coscienza magari di popolo. Pensate a noi qui in Europa, invece è una cosa veramente difficile, ormai c'è sempre di più questa dimensione individualista, anche nelle realtà più di base, cioè perché c'è questa lotta di sopravvivenza. Allora, anche questo io credo che sia una profezia da compiere. E non tanto scoprendo un metodo, ma là dove c'è un contesto, cercando di capire come, quali sono i gesti che creano il popolo. Costi quel che costi, cioè appunto anche a scapito di ritardare qualche cosa, di dire sta cosa che ce l'avevamo potuta avere oggi, ma magari ce l'avremo domani perché non siamo tutti d'accordo, perché non siamo tutti lì a costruirla, però lo dovremmo veramente fare. Credo che è questa l'opera anche dei cristiani. Non a caso, cioè il Concilio aveva tentato di chiamare questa comunità credente popolo di Dio, con tutto il significato che ha questo popolo, quindi anche le sue ambiguità, come rallenta anche molte volte il popolo, rallenta il cammino, tutta la... Ecco, quindi credo che più che almeno io non è che abbia delle soluzioni immediate, credo che la cosa importante è da parte nostra, prima di tutto, convincerci di questo, cioè ci dovremmo verificare se noi stiamo lavorando per la costruzione di un popolo o solamente per l'animazione di che so io, di qualcosa così. E poi viaggia solo se ci siamo noi, oppure addirittura non viaggia o viaggia con singole persone. Invece, ecco, credo che anche questo è una prova per la nostra fede. Così come è una prova il sogno della pace, è una prova il sogno di andare avanti, di costruire questo popolo, però è proprio questa l'opera della riconciliazione, che non è da rimandare alla parusia, visto che poi i redenti sono un popolo solo, cioè tutti segnati, questi provenienti da ogni parte, ma diventano un tutt'uno in questa realtà. Allora, io credo che queste siano le vere prove della nostra fede, non tanto se abbiamo visto il diavolo o no, ma la prova, almeno secondo me, è proprio resistere nel credere che io sto formando un popolo, che devo formarlo a tutti i costi, intellettualmente, socialmente, così a livello di pastorale, io devo sempre formare questo popolo. Questa è una cosa terribilmente difficile, soprattutto nei nostri paesi dove c'è questo grande, non esiste nemmeno più un popolo a livello storico, sociale, non esiste. Le nostre leggi hanno creato questa privatizzazione di tutto, persino delle persone. Per cui è difficilissimo oggi in una chiesa parlare di popolo di Dio. Si vedono a messa, se si vedono alla domenica, ci vuole tutto, e danno quelle mani quando danno il segno della pace, che sembrano dei pesci lessi, hanno paura di toccarsi. Cioè, ditemi voi se noi andiamo a dire che preghiamo per il popolo di Dio, e qual è? Allora, di nuovo, questa profezia che dovrebbe partire, io credo, proprio dalla vita religiosa, cioè che d'altronde vorrebbe già testimoniare un po' questo essere popolo, il fatto, la possibilità di vivere, nonostante le diversità, le età, tutte le cose, di vivere insieme e quindi diventare una proposta per tutti. Ma certo, nella comunità credente secondo me è veramente difficile, però è questa la prova della nostra fede.
Io praticamente, no, per la profezia del popolo, quando sarà, che io mi chiedevo, mi dicevo, allora è un discorso anche delle minoranze profetiche, ma mi sembrava che a un certo punto quasi diventava escluso dal discorso che... Però insomma alla fine
No, per esempio ricordo con un gruppo di giovani coppie così giù dove ho vissuto, e loro si sono interrogati, e così l'abbiamo fatto poi insieme, sul fatto appunto la relazione tra i beni, l'uso dei beni e del tempo, che era un po' il tema. E appunto per esempio alcuni di questi che ora hanno i bambini, no? E si ponevano e diceva, se almeno per esempio i nostri figli, no? Noi sentiamo, intuiamo, no? Che se almeno i nostri figli potessero essere a scuola insieme, potremmo forse proporre, cioè, un travaglio veramente grosso, no? Perché se noi siamo sommersi da una società che ci propone determinate cose, i nostri bambini andranno in classi dove magari su 30, 29 avranno un certo tipo di... E come fare per resistere a questa... Non è facile, no? E poi nello stesso tempo, appunto, per esempio, non so se si era approfondito un po' questo fatto che diceva il cristiano, cioè la santità del cristiano, non è una santità di tipo ascetico, era venuto fuori da me, ma una santità relazionale, che possiamo capire, siamo chiamati. Insomma, tu l'hai un po' accennato la prima volta, nel primo giorno, così. Ecco, però concretamente non siamo molto aiutati, almeno qui da noi, a riscoprire questo. Ma poi se tu vedi nella parola di Dio, magari se c'è, perché il discorso dell'Eucaristia, Giovanni è preceduto dalla moltiplicazione, così. Però di fatto
qualcuno che è uscito da questa situazione. stavo io di quello, non lo so, perché si sentono in faccia, sono molto forti, che di incominciare da solo in questo continuo di liberazione, cioè di vivere, di poter vivere una relazione in modo normale, spontaneo, non so, non è la comunione, perché è una cosa che veramente si dice altro, e però ci vengono sempre, cioè non si sa se e però c'è la tensione del desiderio di vivere il corpo, anche di fronte a questo stato di nascita attuale, c'è tutto che hanno già pensato, ma proprio l'evoluzione, per esempio, si è tornata sul tuo fatto.
Riguardo al profeta, io credo che è il popolo infatti che si dà anche il suo profeta, cioè lo fa nascere, ma l'importante è che il profeta non creda di essere il profeta, cioè, ma non perché non lo debba, tutti abbiamo questa vocazione, per cui tutti dovremmo coltivare questa tensione, quindi questa capacità anche di profezia, di denuncia, di chiarire le cose, di mettere il dito nella piaga. Però ecco, quello che dico quando dico, cioè, che questa profezia poi di fatto è una realtà di popolo, è che non trovate un profeta staccato dalla dimensione del popolo, e non sono dei leaders. Cioè sono tutt'altro che leaders queste persone, perché oltretutto quando il popolo va in esilio loro ci vanno. Fossero dei leaders intellettuali, starebbero lì a gestire, come sarebbero andati in esilio magari prima per conto loro, per gestire la cosa. Cioè questo secondo me è quello almeno che a me fa pensare molto, un po' perché io ho il terrore che ad esempio appunto anche in una società anche come la nostra, che per altri motivi patisce di questa mancanza di capi carismatici, appena beccano una persona, tac, te la mettono lì e ci fanno intorno il gruppetto. Però tutto gira intorno a quella persona, sparita quella persona, brum, crolla tutto. Ecco, credo che invece proprio la fatica del profeta è questo negare, come ha fatto, che si leggeva ieri, no, Giovanni. No, non sono né il Cristo, né un profeta, né io. Sono una voce, per cui... come voce, poi certamente che il popolo farà riferimento, ci andrà, lui continuerà o lei a portare avanti questa cosa, però l'importante è che non sia mai sganciato dal popolo, per cui poi credo che diventi un tutt'uno, cioè la storia dei profeti finisce sempre non perché si dice se sono morti o non sono morti, con queste profezie di benedizione, cioè cambierà la situazione, basta, e poi chiudono lì. Termina il libro, termina, poi si sa magari dai libri storici che erano stati uccisi oppure che fine avevano fatto. Però di fatto ecco, è così gli evangelisti, cioè scrivono a queste loro comunità ma poi ci spariscono dentro. La cosa importante è la buona notizia. E quindi io penso ecco, che noi dobbiamo imparare soprattutto questo discorso di profondo legame. Cioè che ormai il nostro rapporto con Dio, anche a livello del gruppo di mistica, passa attraverso questo grande rapporto con il popolo e con la creazione. Dunque, se non c'è altro, io di solito, chi ha fatto qualcosa con me lo sa già, finisco quando sono in mezzo a delle donne, con una benedizione che secondo me è una benedizione da donna e che diciamo però, diciamo tutte, è in Genesi 24 il versetto 60, quando inizia proprio la benedizione leggiamo. Ecco, questa benedizione a me sembra una cosa proprio bella, prima di tutto perché è appunto una benedizione femminile, inoltre perché è una benedizione di fecondità, di forza, che va bene e per le persone giovani che iniziano e per le persone che ci fanno da lampada a noi più giovani, cioè per le persone che hanno già fatto un cammino. E questa benedizione quindi ci rimette tutte sullo stesso piano, non ci sono né giovani né vecchi né esperienze più belle, esperienze più brutte, più significative o meno, ma c'è solo questo benedire, cioè questo dirci l'una all'altra che diventeremo così, cioè, e che è possibile. I termini di questa benedizione sono non avere dei figli ma diventare larghe larghe, cioè diventare migliaia di miriadi, che è ben diverso di avere dei prodotti della nostra vita, perché noi abbiamo deciso tutto di non averne dei figli, per cui, ma di diventare larghe, come si leggeva anche ieri, si pregava nel Vespro quella profezia di Isaia 54, allarga le tue tende, cioè diventa, così come era stato detto a Abramo, diventerai una moltitudine, non avrai una moltitudine. E l'altro termine, che noi forse suona più violento, è conquistare la porta dei tuoi nemici, cioè di tutta questa inimicizia che non è solo contro di noi, ma è contro il regno e contro i poveri, cioè coloro che noi abbiamo deciso di, come diceva Paolo VI, nella Populorum Progressio, di essere i loro avvocati, no? Paolo VI disse quella bellissima frase: siamo fatti gli avvocati dei popoli poveri. Allora, essendoci fatti avvocati dei popoli poveri, noi dobbiamo combattere, cioè questa porta, raggiungere questa porta dei nemici, buttarla giù. Allora, è una cosa che ci diciamo le une alle altre, perché nessuno qui è sacerdote sull'altro, ma siamo tutti uguali, sorelle. Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi, e la tua stirpe conquisti la porta dei suoi nemici. Amen.